oggi ospite ai microfoni di Radio Cusano Campus il presidente della Società Italiana di Health Technology Assessment, SITA, Pietro D'Enrico. Ingegnere, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei Valentina e a tutti i vostri ascoltatori. Buona domenica.
Buona domenica a lei, tra l'altro io la devo ringraziare perché diamo una piccola news privata, il suo primo giorno di vacanza e quindi la ringraziamo cordialmente, insomma, per aver accettato il nostro invito. Però non potevamo fare altro che affrontare questo tema con lei. Innanzitutto, io ho detto una sigla che può apparire un po' uno scioglilingua. Cosa si intende con l'espressione Health Technology Assessment e cos'è la SITA?
Allora, brevemente, con quell'espressione inglese si intende la valutazione delle tecnologie sanitarie, di qualunque tecnologia sanitaria, che a livello internazionale va dai farmaci a dispositivi medici, dai sistemi di information technology fino alle procedure, alle linee guida. E la SITA che cos'è? La società italiana che è nata 13 anni fa, che si occupa appunto di metodi, di sistemi e di obiettivi della valutazione delle tecnologie sanitarie per beneficio sia dei pazienti che del sistema paese. È l'unica società scientifica nel nostro paese che è di tipo multidisciplinare, quindi i suoi fondatori e i suoi soci sono medici, clinici, esperti di sanità pubblica, ingegneri, farmacisti, economisti sanitari, bioeticisti, fisici, cioè tutti coloro che nelle varie discipline affrontano un pezzo della valutazione della tecnologia sanitaria.
Bene, quindi un'equipe sicuramente di altissimo livello per dare un contributo alla nostra sanità. Dicevamo, ingegnere D'Enrico, il Covid-19 ha messo a nudo il nostro sistema sanitario nazionale. Qual è la sua analisi post-Covid?
Allora, anche qui necessariamente in termini sintetici perché i tempi della trasmissione lo impongono. Innanzitutto partiamo dal dato che il nostro paese è stato il primo dopo la Cina a dover affrontare la pandemia e l'emergenza, per cui tutta una serie di valutazioni, di errori, diciamo, durante il percorso sono inevitabili per chiunque affronti un'emergenza che prima non ha mai gestito. Però si possono trarre, si debbono trarre degli insegnamenti importanti per governare il cambiamento del futuro, perché altrimenti sarebbe, diciamo, un avvenimento gratuito nei confronti.
Certo, un'occasione persa, un'occasione persa.
Esatto,
certo.
Un'occasione persa. Per cui partiamo da questo dato positivo, ma raccogliamo ciò che non è andato bene. Uno degli elementi che non è andato bene è l'evidente, diciamo, comportamento diverso delle regioni rispetto allo Stato e tra regioni e regioni. Alcune regioni hanno avuto un approccio di un certo tipo rispetto alla gestione dell'emergenza, altre un approccio esattamente opposto, per cui la condotta durante, diciamo, la crisi da febbraio in poi nello stivale è stata assolutamente asincrona e anisotropa nei vari territori. Questo è un dato da cui non possiamo prescindere per un ragionamento sul futuro. Il secondo elemento di riflessione è che il nostro paese, che ha un comparto produttivo rilevante nel settore della salute, ricordiamo che per esempio dal punto di vista farmaceutico l'Italia ha superato la Germania 2 anni fa, dal 2018 è leader in Europa e abbiamo un'importante filiera biomedicale anche questa in alcune regioni, specialmente nel nostro paese. E quindi questi due elementi avrebbero dovuto stimolare la riflessione nel decisore politico già da anni che la sanità non è un costo inevitabile, no? La salute non è un elemento inevitabile che dobbiamo deglutire, ma una grande opportunità per il sistema paese, per l'occupazione qualificata, per le esportazioni, che poi valorizza ancora di più i riflessi positivi sul paziente. Vita media, qualità di vita, prevenzione. Non so se
assolutamente sì. Io sentendola parlare mi è venuta una curiosità. Immagino la risposta, ma non ne sono sicura. Insomma, lei ha parlato di un comportamento diverso nell'affrontare la pandemia da regione a regione.
Esatto.
Lei intende nell'ambito delle strutture o anche nel comportamento della popolazione stessa?
No, ecco, a livello di popolazione c'è stato uno spread basso, dobbiamo dire, questa è una delle cose positive. Alcune aree del paese non hanno reagito immediatamente al rischio che gli esperti stavano palesando a tutti, no? Però diciamo, dobbiamo dire che in generale la popolazione ha seguito le regole che la CTS e il Ministero hanno diciamo, divulgato a tutti in quei primi mesi, no? Soprattutto marzo e aprile, mentre il comportamento sanitario a livello organizzativo è stato differente, no? Di regioni anche limitrofe, pensiamo Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, pensiamo anche le regioni un po' più lontane, no? Oppure quelle del sud che temevano un'ondata simile che poi fortunatamente non è accaduto. Quindi il comportamento è meno sullo spread delle condotte individuali e più invece sui sistemi organizzativi adeguati o meno ad affrontare quel tipo di emergenza, non la sanità in generale. Ecco, questa certo, domanda certo. E la risposta va riferita alla pandemia in quanto tale.
Ingegnere D'Enrico, salve. Chi più spende, meno spende. Diciamo, questo è un po' il detto, no? Con quale criterio dovrebbero essere impiegate le risorse economiche?
Ma allora, questa domanda fa venire in mente l'atteggiamento del buon padre di famiglia, che ognuno di noi ha imparato dai propri genitori oppure lo cerca di insegnare ai propri figli. In realtà la domanda corretta non è chi più spende, ma chi ben spende. Noi sappiamo bene che il concetto di spending review, che in questi anni è stato estremamente amplificato dai media alla politica, dalle università appunto alle società scientifiche, se non è rapportato all'estrazione di valore dell'oggetto che è diciamo destinatario di questa valutazione, non ha alcun senso. Cioè, mi spiego meglio. Quando uno deve fare una revisione della spesa e quindi deve andare a capire chi ben spende, deve capire che a denominatore c'è un risultato, per cui la qualità o il valore del prodotto o servizio trasmesso ad altri, in questo caso, nel caso della sanità e il paziente o i cittadini come sanità pubblica, deve essere studiato accuratamente prima di dire faccio un taglio lineare o non lineare. Per cui la risposta rigorosa a questa valutazione è quella di una valutazione sistematica, che si chiama proprio Health Technology Assessment, sugli elementi di valore della tecnologia e sul trasferimento di questa al paziente. Il secondo elemento importante è invece misurare e monitorare i risultati negli anni. Per fare che cosa? Per capire se quella valutazione era corretta o se devo aggiornarla o migliorarla per incrementarne la qualità dell'appropriatezza nel tempo successivo. Quindi non bisogna aver paura di ritornare indietro e capire come ho preso quella decisione, perché non si tratta di avere un tribunale che diciamo scotenna colui o coloro che hanno preso una decisione sbagliata, ma si tratta di capire quali elementi hanno influito nel frattempo in quella decisione per cambiarne il risultato. Cioè un concetto di insegnamento progressivo, no? Si continua a migliorare sempre senza aver timore di dover rivalutare le proprie decisioni.
Bene, quindi non aver paura insomma di autovalutarsi esatto. Anche nelle proprie scelte.
Esatto.
Bene, ingegnere, esatto. Io ho letto che voi avete un position paper, un documento di posizione. Qual è la proposta lanciata dalla SITA? In questo quadro.
Allora, perfetto Valentina, la proposta che tutti possono andare a accuratamente valutare e a scaricare sul sito www.sita.it parte da un obiettivo storico della nostra società scientifica che è a livello internazionale, diciamo HTA International replica un po' gli obiettivi diciamo che la società scientifica si è posto in molti paesi, specialmente quelli sviluppati, e atterra questo obiettivo nostro del 2007, l'anno di costituzione della SITA, atterra poi al Patto della Salute, recentissimo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre 2019, quindi 8 mesi fa. Che cosa dice questo Patto della Salute? Dice che le Regioni e lo Stato insieme hanno ritenuto da superare l'attuale modello che prevede tanti attori, che poi alla fine non hanno fatto funzionare lo strumento della valutazione per gli utilizzatori. Chi sono gli utilizzatori? I direttori generali delle aziende ospedaliere, i direttori delle ASL, i manager, i professionisti, cioè le filiere delle imprese della salute che hanno bisogno di sapere se la propria innovazione può essere recepita o meno all'interno del sistema paese, no? Perché loro hanno investito anni e anni di ricerca e sviluppo. Quindi siamo partiti dal patto della salute, dalla genetica della SITA di 13 anni fa per sviluppare questo position paper. Cosa c'è scritto sostanzialmente in questo documento? Che l'HTA funziona se è un ecosistema. Non basta un livello centrale, ma ci vuole un livello centrale, unico. Sono troppi gli attori e troppe disperse le competenze, piene di know-how, piene di intelligenza, di desiderio, ma quando sono disperse purtroppo il valore aggiunto è scarso, non per un problema delle persone ma del modello organizzativo. A livello centrale bisogna poi accoppiare il livello regionale, perché questo prevede l'attuale ordinamento giuridico del nostro paese, nel rapporto Stato-Regioni in tema di sanità pubblica, e poi il livello ospedaliero, che in realtà nel nostro paese si è sviluppato meglio rispetto ad altri paesi del mondo. Quindi ci sono stati professionisti, unità operative in ospedale, nei grandi ospedali, parliamo dei policlinici universitari e degli istituti di ricovero e cura, carattere scientifico soprattutto, che si sono dovuti attrezzare loro per dare delle risposte ai clinici o ai ricercatori e fornire quelle evidenze scientifiche per le decisioni del management. Cioè il direttore generale deve poter decidere in pochi minuti, a fronte però di uno studio robusto fatto da tanti professionisti secondo l'architettura che vi ho raccontato prima. In questo sistema, naturalmente, le posizioni rilevanti non sono soltanto quella dell'agenzia, delle regioni e dei grandi ospedali, ma anche dei fabbricanti, delle associazioni dei cittadini e dei pazienti, certo, e delle società scientifico-professionali che sono promotori di innovazione.
Certo.
Sono loro che hanno l'esigenza per primi che quell'innovazione arrivi ai pazienti.
Senta, ingegner De Rico, nel quadro europeo invece come ci posizioniamo a livello di assistenza?
Il posizionamento del nostro paese parte dal fatto che gli indicatori generali di salute pubblica, di sanità pubblica e del Servizio Sanitario Nazionale in termini di efficienza sono tra i migliori al mondo. Quindi noi dobbiamo partire da questo dato. Ma questo non significa...
Che è importante come dato.
Esatto, perché altrimenti partiamo sempre dal negativo, e non si può partire dal negativo, perché non si avrebbero le risorse, certo, umane, intellettuali, morali, motivazionali per fare meglio. Quindi bisogna partire da questo. Ma questo, d'altro canto, non può essere l'elemento che ci fa sedere, che non ci fa guardare al miglioramento, perché questo sarebbe la nostra eutanasia. Certo. Quindi, a partire da questo, che cosa dobbiamo guardare nel miglioramento? Primo, che ci sono tante gravi disomogeneità e disuguaglianze sul territorio nazionale. Basti vedere l'equità di accesso delle prestazioni tra certe regioni del centro-sud e certe regioni del centro-nord. Questo è un dato che negli ultimi 20 anni si è incrementato, quindi lo spread di omogeneità è aumentato. Il secondo livello di osservazione, di memoria per l'epidemia che abbiamo vissuto, è che abbiamo puntato tantissimo, con ottimi risultati, sul modello di assistenza dell'ospedale, ospedale centrico, che è fatto per molte patologie, ma non è fatto per esempio per gestire la cronicità o per gestire la pandemia. Quindi bisogna completamente declinare e ammodernare l'integrazione ospedale-territorio. La medicina del territorio, con tutti i suoi soggetti pubblici e privati, sarà uno dei grandi obiettivi di innovazione e di rifinanziamento dei prossimi anni.
Abbiamo anche parlato tra qualche settimana fa, proprio in riferimento alla pandemia, una delle ipotesi del fatto che si sia sviluppata l'epidemia più a nord che a sud è proprio nel fatto che a sud, mancando una rete ospedaliera che in tempi normali definiremmo dignitosa, ci si affida di più sulla medicina di territorio, e quindi i medici di famiglia in qualche modo hanno tamponato l'accesso ai pronto soccorso, e dall'altra parte quindi hanno evitato l'espandersi della pandemia, cosa che non è successa in Lombardia, dove l'ottimo sistema sanitario ha però paradossalmente aiutato l'espandersi appunto del virus.
Ecco, io su questa analisi mi permetto leggermente di avere una visione un po' diversa rispetto a quello che è accaduto nel centro-sud, perché io penso, e tanti altri, che il centro-sud non sia stato colpito dallo tsunami di alcune regioni del nord, perché il lockdown del 9 marzo è stato abbastanza efficace, è stata una misura inevitabile, dolorosa dal punto di vista economico e umano, ma utilissima, perché in effetti quei sistemi sanitari di molte regioni del centro-sud non sarebbero stati in grado assolutamente.
Ma quella è la base.
Anzi, posso aggiungere che spesso i medici di base non ricevevano proprio i pazienti, eh?
Esatto.
No, però, cioè, si è stati a casa, punto e
però
basta,
tamponavano
sperando
in qualche modo,
che fosse un'influenza normale, oppure diversamente andavano negli ospedali più grandi.
Valentina,
la rete, no, glielo dico perché in quel periodo mi ci sono trovata al sud e quindi le posso garantire che c'era proprio una barriera. Non hanno fatto propriamente da tappo, ma c'è stata un'assenza, ecco. Comunque, noi ringraziamo.
Scusi, volevo completare questa seconda ultima domanda per dire che 2 anni fa abbiamo festeggiato il 40° anniversario del Servizio Sanitario Nazionale, non un compleanno molto importante. E già allora si disse che c'era bisogno di un restauro, no? Come un bene prezioso. Allora, gli elementi del restauro sono i nuovi modelli organizzativi di cui abbiamo bisogno, nuove risorse umane, cioè in numero e anche in qualità, l'integrazione delle tecnologie di supporto organizzativo, questo è fondamentale per dare spazio a quello che stavamo dicendo prima, per esempio dal fascicolo sanitario elettronico alla telemedicina, la spinta sulla ricerca scientifica. Se noi non investiamo sulla ricerca, certe cose non saremo mai competitivi con altri paesi. E poi la sostituzione di ospedali talmente obsoleti, strutture vecchie di 100 anni addirittura, che non potranno mai accogliere innovazione organizzativa o tecnologica in quanto tale. Ecco, questi sono alcuni dei capisaldi su cui i decisori dovranno cimentarsi nei prossimi mesi per poter rendere efficaci le maggiori risorse che l'Europa ci sta concedendo.
Bene, noi voglio dire, elementi eccelsi li abbiamo sotto ogni punto di vista, come diceva lei, un'equipe di medici, di esperti, ma anche di ingegneri, di economisti, insomma, la mente c'è, speriamo di trovare anche le risorse e accoglienza anche da parte dello Stato e delle istituzioni preposte per fare questo grande salto. Ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo anche noi di Radio Cusano Campus, e ringraziamo per tutte queste preziose spiegazioni il presidente Sita, l'ingegner Pietro Delrico, per essere stato con noi. Grazie e buona domenica.
Grazie, buon lavoro a voi, buona domenica a tutti i radioascoltatori.